Radio Notizie.
Yeah. 12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati alla prima edizione del GR regionale di Controradio che apriamo con la cronaca. Due bottiglie incendiarie sono state lanciate la notte scorsa in direzione del consolato degli Stati Uniti d'America a Firenze. Secondo quanto si è appreso, gli ordigni sono stati tirati da una o più persone da una strada laterale, ma non hanno raggiunto l'edificio e sono esplosi sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati dalla vigilanza della sede diplomatica. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori. L'episodio è stato intorno alle 4 della notte appena trascorsa. Per tutti i particolari, linea in diretta Chiara Brilli.
Sì, dalle informazioni raccolte da questa mattina, gli ordigni sarebbero stati tirati da una o più persone da una strada laterale, ma non avrebbero raggiunto l'edificio e sono esplosi sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati dalla vigilanza della sede diplomatica. L'orario dell'episodio dovrebbe essere circoscritto alle 4 della notte appena trascorsa. Le bottiglie hanno fatto delle fiammate sull'asfalto, non risulterebbero al momento danni né materiali né tantomeno a persone. La zona, lo ricordiamo, è videosorvegliata, è pedonalizzata, gli accertamenti dei carabinieri avrebbero già preso in esame le immagini disponibili, è stata già informata la procura di Firenze. L'edificio copre un perimetro di isolato che da anni è protetto e vigilato, anche tenendo a distanza il transito dei veicoli per prevenire appunto disordini e attacchi. Il lato che si affaccia sul fiume Arno è solo pedonale, lo ricordiamo. Chi ha lanciato le bottiglie avrebbe agito da una strada traversa, una distanza che impedirebbe di colpire l'edificio e forse anche di non farsi riconoscere. Il lancio verso il consolato americano della notte scorsa è testimoniato da 3 chiazze nere sull'asfalto angolo tra Corso Italia e via Palestro, la strada laterale da cui potrebbero essere provenuti i lanci. Il sindaco di Firenze, Nardella, ha parlato questa mattina al telefono con la console americana Daniela Ballard per esprimere solidarietà dopo il lancio delle bottiglie incendiarie. È stato un gesto grave e ingiustificabile, ha detto il sindaco, e assicureremo la piena collaborazione ai carabinieri per identificare i responsabili. Console che ha espresso gratitudine per il sostegno delle forze dell'ordine e della stessa amministrazione. Attestati di solidarietà al consolato e di condanna per il gesto anche da Fratelli d'Italia e dalla Lega. Te la linea.
E l'episodio, naturalmente, come ricordava Chiara Brilli, è stato condannato da più parti e sono intervenuti un po' tutti gli schieramenti politici, il sindaco Nardella come sentivate, ed anche per quanto riguarda Fratelli d'Italia, Donzelli. Il lancio di Molotov verso il consolato degli Stati Uniti è un fatto criminale, una gravità inaudita, ha detto Giovanni Donzelli, deputato responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Sulla vicenda è intervenuta anche l'europarlamentare Susanna Ceccardi, ferma e assoluta condanna per il gravissimo gesto ai danni del consolato statunitense di Firenze. La paura, la rabbia, la richiesta di più sicurezza, proteste in Piazza Signoria, incontri in prefettura e in comune da parte di una delegazione dei lavoratori dopo che un tassista fiorentino di 52 anni all'alba di ieri è stato aggredito da 3 persone nel parco delle Cascine a Firenze e dopo che per sfuggire è finito con l'auto contro un palo della luce. Il centrodestra torna a puntare il dito sulla cattiva gestione della città, il centrosinistra torna invece a ribadire che la sicurezza è compito del governo, che ancora non ha mandato gli agenti richiesti sul territorio. Sentiamo l'assessore alla sicurezza di Palazzo Vecchio, Benedetta Albanese.
Ieri abbiamo ricevuto insieme al collega Giovanni Bettarini una delegazione e in particolare di questa ha fatto parte anche Gian, la vittima di questa vicenda, che ci ha raccontato nel dettaglio ciò che gli è accaduto, e sicuramente si tratta di un episodio criminale che fa paura, spaventa e che ci deve immediatamente destare, diciamo, e provocare una reazione ulteriore di più forte determinazione nel contrastare un fenomeno nel quale siamo impegnati da tempo, non da soli, insieme a tutti gli attori istituzionali, ma che chiaramente ha bisogno di ancora più determinazione nell'essere contrastato. Le persone hanno diritto di vivere il territorio comunale in sicurezza e il rimpallo piace giustamente poco a chi in fin dei conti vuole vedere risolvere un problema. Però dall'altra parte è pure necessario chiarire che la pubblica sicurezza nella pubblica via è evidentemente da sempre un primario compito del governo per il quale i cittadini peraltro pagano le tasse. Quindi certo che c'è bisogno di un maggior presidio, c'è bisogno di più divise nella nostra città, e questo necessariamente dipende da Roma e non è una questione di opinioni, è un fatto oggettivo. Dopodiché noi continueremo a fare la nostra parte mettendo a disposizione tutte le pattuglie che abbiamo nelle mani anche dei servizi straordinari che correttamente gestisce la questura, per cercare migliorare sempre di più non solo la situazione del parco ma quella di tutto il territorio.
Arrivano i primi risultati delle ispezioni nel centro per la disforia di genere presso il Policlinico di Careggi, non in tutti i casi trattati. Sarebbe stato effettuato il percorso preliminare indicato di psicoterapia, un'indiscrezione che ha suscitato molte reazioni a livello politico e che porta dritti verso l'audizione in Commissione Sanità della Regione Toscana il prossimo 8 febbraio di medici ed esperti. Sentiamo una ricostruzione della vicenda nel servizio di Sandra Salvato.
La disforia di genere, espressione peraltro poco conosciuta ai più fino allo scorso 20 dicembre, quando in seguito a un'interrogazione del senatore di Forza Italia Gasparri è balzata alle cronache nazionali, sta diventando una spada di Damocle sui medici professionisti che operano nel centro dedicato del Policlinico di Careggi. Scrive ieri l'ANSA che dai primi dati relativi all'ispezione effettuata dal team di esperti del Ministero della Salute nell'ospedale fiorentino il 24-25 gennaio scorsi, risulterebbe che non in tutti i casi pediatrici trattati sarebbe stato effettuato il percorso preliminare indicato di psicoterapia prima della somministrazione del farmaco triptorelina che blocca la fase della pubertà. Diverse le reazioni, a cominciare dalle 12 società scientifiche coinvolte, che parlano di disinformazione, di scarsa conoscenza della natura transitoria e reversibile del farmaco, un vero salvavita nei giovanissimi transgender e gender diverse, così in una nota congiunta, ridurrebbe infatti i suicidi del 70% e viene prescritto solo dopo attenta valutazione multiprofessionale. Batte il ferro perché è caldo l'opposizione in consiglio regionale con il consigliere Diego Petrucci di Fratelli d'Italia che parla di eventuali fatti gravissimi e Marco Stella di Forza Italia che chiede al presidente della Commissione Sanità della Toscana di convocare con procedura d'urgenza in audizione non solo il direttore generale di Careggi ma anche i medici del centro. L'audizione ovviamente si farà precisamente l'8 febbraio come annunciato dal presidente della Commissione Enrico Sostegni del PD, e mentre a sinistra è silenzio stampa si leva unica e piccata la voce della assessore regionale Bezzini, accusato dal centrodestra di non essere stato presente in aula per la discussione. Risponderò tra 15 giorni e mi auguro, ha concluso, che non vi siano strumentalizzazioni perché stiamo sfiorando il ridicolo.
La politica, quello che sarebbe auspicabile per il Movimento 5 Stelle, è non perdere la propria identità correndo in solitaria. Questo non vuol dire che non stiamo interloquendo con altre forze politiche, ma sui temi e non sui nomi. Le interlocuzioni sono con tutte le forze politiche, eccetto il centrodestra. Non ci siamo dati tempistiche sulla decisione per il candidato sindaco e le alleanze. Sarà il nostro presidente Conte a prendere una decisione finale. Questo quanto ha detto il rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle a Firenze, Francesca Pini, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio sulle strategie per le prossime comunali che si è svolta in mattinata. Intanto Sinistra Italiana, in vista delle comunali a Firenze, torna a chiedere al Partito Democratico che venga chiarita la questione delle alleanze. Siamo stufi, dicono quelli di Sinistra Italiana, domani abbiamo un incontro col PD e chiederemo definitivamente chiarezza sul percorso che abbiamo davanti. Siamo stufi di questo balletto a cui stiamo assistendo da settimane ormai. Noi non siamo un partito da tutte le stagioni e per tutte le coalizioni. Se qui si ha intenzione di creare una coalizione seria intorno a Funaro, bene. Se invece si deve continuare a dire Renzi sì, Renzi no, allora noi non ci stiamo, a dirlo è la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Diana Capo, a proposito appunto della coalizione di centrosinistra e di quelli che è il suo perimetro politico. Il sindaco di Firenze Nardella intanto ieri ha suscitato un bel dibattito presentando i risultati di un sondaggio che vedrebbe il gradimento della sua giunta al 66%, dall'ironia degli avversari e dei possibili alleati alle prossime amministrative, se poi rapidamente passati allo scambio di accuse. Per Italia Viva Nardella sta facendo di tutto per non firmare l'accordo, mentre il presidente della regione Eugenio Giani si propone come mediatore. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Con ordine, compagni, solo ieri erano baci e abbracci e voglia di stare tutti insieme in una coalizione di centrosinistra larga da Italia Viva a Sinistra Italiana, con al centro il PD e magari dentro anche la Cecilia De Re. Oggi invece volano stracci. Nardella presenta un sondaggio dove parla di un 66% di gradimento della sua giunta e non manca di ricordare che lui, per ben due mandati, ha vinto al primo turno. Sondaggio realizzato da Quorum su un campione di 804 fiorentini. Uno scatto di veltroniana vocazione maggioritaria? Di sicuro siamo a Firenze. Per prima è piovuta l'ironia del tipo non facciamo neanche le elezioni, oppure sono numeri tirati fuori dal bingo del circolo Le Vie Nuove ed altre cose del genere. Poi dopo le battute, le accuse. Italia Viva parla di un Nardella che sta facendo di tutto per non fare l'accordo. Sinistra Italiana si galvanizza, avanti senza Renzi, e a complicare le cose arrivano i malumori anche dall'interno del Partito Democratico, soprattutto dall'Aria Schlein, che pure sarebbe la segretaria nazionale del partito. Nardella rischia di essere autoreferenziale, dicono, ricordando che la segretaria ha dato indicazioni di allargare la coalizione. Il segretario regionale Milano Fossi predica cautela e mediazione, e su questo c'è da stare tranquilli, ci sta già pensando il presidente della regione toscana Eugenio Giani, consapevole di avere Italia Viva in maggioranza e che le vocazioni maggioritarie non hanno portato bene.
Autismo e terapie ABA, Italia e i rimborsi per le famiglie, questo è il tema. Se la regione toscana prima copriva almeno il 25% delle spese sostenute per le terapie per i bambini con disturbi dello spettro autistico, questo sostegno economico non è più previsto. Una delibera regionale avrebbe infatti sospeso l'erogazione dei contributi. Il signor Nocchi, padre di Alessandro, ragazzo fiorentino affetto da autismo, ci spiega l'importanza di queste terapie del comportamento. Sentiamolo al microfono di Chiara Brilli.
Le famiglie che hanno una persona autistica nel loro ambito sono famiglie estremamente fragili, e quindi l'avere una terapia, una serie di interventi che migliorano moltissimo la vita di tutta la famiglia. Questi tagli sono una cosa molto molto grave. Qui mi sembra di fare, cioè, che si tenti di far cassa proprio su quelli che sono non gli ultimi ma quasi, insomma.
Mi confermerà che la problematica anche nel dare legittimazione economica a questo tipo di terapia è il fatto che non vengono incluse nelle linee guida di trattamento, cioè non sono codificate, dunque certo. In qualche modo certo. Le istituzioni si nascondono dietro questo, nel non finanziare.
Certo, ma è anche difficile poterle codificare e dare una scientificità a queste terapie, cioè su che base la si misurano? Poi, insomma, l'unico modo di misurarle è il ritorno che si ha nell'avere dei comportamenti migliori da parte del ragazzo, e quindi una migliore inserimento nella società. Si tratta di spendere soldi pubblici, quindi tutti tendono a avere una sicurezza in ciò che vengono spesi, ma qui non si tratta di spendere in farmaci, di qualcosa che si può facilmente valutare con parametri biochimici, con parametri ematologici. Si tratta di comportamenti, quindi abbastanza difficile, però indubbiamente molti hanno traggono un grande vantaggio. Alessandro è stato uno di questi.
Le 13 tra 7 secondi, Ragione Crescioli ottimamente in regia, dopo la sigla è stato Brado, ma prima il City Lights, però prima ancora le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Mattinata poco nuvoloso in montagna, altrove nubi basse e banchi di nebbia, nella seconda parte della giornata in prevalenza è molto nuvoloso per nubi basse e velature, venti deboli variabili nelle zone interne, in genere occidentali o sud-occidentali su coste rilievi, e i mari poco mossi, le temperature stazionarie oppure in leva aumento nei valori minimi, in calo le massime nelle pianure all'interno. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Notizie.